Oh, via, via, oh, via, via, oh, via, via, sentirai, che c'è? No, nulla, c'è la trasmissione oggi, ciao oggi, come va? Oh, uno arriva qua, uno arriva qua e ti trova le cose spostate, no? Ma, mica grandi cose, non è la prima volta? Una volta vi ho fatto vedere come mi hanno fatto trovare Pinocchio con la maialina, no? Maialina nel senso quella de goccio, de goccio. Oh, io non lo so, c'è una nuova posizione a quanto pare, ma notare il bilo sul fondo ritto, non so cosa sta facendo, sta montando sopra, cosa voleva, cioè io ho in mente chi possa essere stato, eh? Ah, no, no, c'ho una mezza idea, però non lo so, non so con sicurezza. Qui ci passa tanta gente, magari, e si divertono a fare questi giochini, Pinocchio, la maialina, il biro, via, 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 come bambini. Dice, ma, scusa, come bambini, capisco, ma a te tutta questa roba c'è intorno, peggio dei bambini. È vero anche questo, è vero anche questo. Va bene, va bene, va bene, ben per loro, si divertano, cioè Pinocchio e tutto il resto. Oh, vabbè, naturalmente è giusto che sia così perché l'atmosfera deve essere brillante, deve essere divertita e divertente. Sentirei. Ah, prendiamo un po' di roba. Ah, io qui c'ho, io non vorrei dirlo, c'ho tutti i testi delle intercettazioni di Berlusconi, tutti, C'ho una, guarda, Berlusconi, chiamate la Manna, è frustrata. Oppure, aspetta, tutti i testi, parola per parola. Cose, cose, non c'è nulla, non c'è nulla di grave. Le fanciulle mie le avete convocate, dice a un certo punto. Le fanciulle sue, le fanciulle sue. E poi anche, che c'è qui? Dice, quella parte lì per una Troise non andava bene? Cosa vogliono fare, le Marilyn Monroe? Dice a un certo punto. Vabbè, ma devo dire la verità, non sono molto d'accordo su questo fatto di prendere le telefonate e poi pubblicarle. Specialmente quando si va proprio nitrito, nitrito, no? Sì, questo, raccomandazioni, escamotage, tra lo spettacolo televisivo e il politico, c'è di tutto, veramente. Ma voglio dire, sono cose che, come? Noi siamo mica scemi, succedono. Tutti gli intrallazzi che noi ci immaginiamo dietro le quinte, sai quanti, no? Ce li fanno leggere e sanno proprio di poco. Poi, tra l'altro, mezze frasi, non si riesce a capire bene. In ogni caso, io ce l'ho qui, stanno continuando a stamparsi lì, sì, e ta 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 ta, beh, perché poi me le voglio leggere per conto mio, anche per poter dire che probabilmente se ne poteva anche fare a meno. Ma si preannuncia, anzi, è già in atto una grande lotta, una grande guerra, la grande guerra fra Berlusconi e i suoi, e il suo gruppo, e la magistratura, di mezzo, qualche giornale compiacente, qualche magistrato che passa le telefonate a chi di dovere o di non dovere. Oh, sì, no, se non altro ci divertiremo, non vorrei però che tutto questo sconvolgesse un po' l'agenda politica che deve occuparsi di cose, immagino, più serie, più importanti, che riguardino tutti noi. Ho dette queste cose, leggiamo quello che voi scrivete, che è molto più importante, sì. Caro G, oggi, cioè ieri, più che mai ti ho ascoltato a bocca aperta. Sei un maschio? Peccato. Quasi coi brividi, mentre tra l'altro parlavi di un fatto che ti avevo già sentito affrontare. Ah, beh, tu alludi ovviamente al monolite fantasma. Certo, ne avevo parlato per radio, solamente che la radio non avevo potuto far vedere l'oggetto, e quindi è un fatto più televisivo, mentre le voci dall'aldilà può essere un fatto più radiofonico. Quello almeno è carta canta, fotografia canta. Dunque, condividi con noi tutti i misteri del tuo archivio, ti prego, continua a farlo. Oh, mica c'ho un archivio sterminato. Ma ho sempre condiviso tutto con i miei ascoltatori, con i miei teleitaliani, ma ci mancherebbe, condividiamo tutto, insomma, tutto. Ora, so, vediamo. Gie dopo di te il nulla. Ta-da, dovrebbe il diluvio. No, no, après moi le déluge, chi lo disse? Chi lo disse? Luigi? Luigi, ma di Luigi ce ne stai tanti, eh? Sì, eh? 15, ecco, Luigi 15, che venne dopo Luigi 14, però prima di Luigi 16, a cui fu tagliata la testa. Oh, quindi, Gì, dopo di te il nulla, e non ti toccare le palline, ma quali palline? Palline, insomma, non diminuiamo tanto le palline, che è un complimento sincero. Grazie Paolo Dicevoli di questa tua, insomma, questa tua, come si può dire, attestazione di fiducia, e di sempre dopo di me il nulla. Questo è poco ma sicuro, sì, poi come no, lo dite voi, mentre Tommy mi chiede, G, ma l'ultima puntata della tua radio story? Sì, buono, raccontacela. Ma l'ultima, tanto ne ho già fatte 4, mi sembra, di puntate, e non è detto che ce ne sia una sola ancora, tutte le cose che vi racconterò dalla prossima volta in poi verteranno sempre sull'attività, sulla stessa emittente, cioè, sì, ma ci sono tanti casi, anche quando prendo un mio libro e vi leggo che so un mio vecchio sondazzo, ovviamente vi faccio la storia, la mia storia radiofonica. Conoscersi attraverso i gusti. Sì, questo è un altro argomento che è piaciuto. Ciao G, hai parlato di un argomento molto affascinante e come al solito non banale, grandissimo. Quando ho parlato, non ieri, ma prima, quando ho parlato dei gusti e attraverso i propri gusti cercare di arrivare a conoscere questa coerenza che mette insieme i nostri gusti e conoscere di conseguenza noi stessi. Dice, personalmente mi piace molto di più quando parli a ruota libera che quando fai il sondazzo, è un po' che lo sto dicendo io, anche se ti ho conosciuto con quel programma, ora con la gente che c'è in giro non fa più tanto ridere, ma è vero, non solo non fa più tanto ridere, ma il sondazzo non fa più tanto quello che faceva una volta, cioè la provocazione, i provocati, i casi umani anche, o le grandi risate. In effetti, diciamo che sì, lo si fa, anche ieri siamo andati a cercare tutti i cinci, però effettivamente devo dire che in questo programma credo che sia giusto mettere più l'accento su altre cose, certo sempre allegramente, discorsi seri, discorsi satirici, anche quando leggo il giornale certamente non mi metto i guanti e se c'è da fare la battutaccia spontanea sempre perché non preparo niente, la faccio. Dunque, se sei curioso ti scrivo i miei gusti. Sì, sono curioso, dimmi i tuoi gusti, è femmina, visto che te ci hai fatto conoscere i tuoi. Adoro la luna, la notte e le stelle, e non mi piace il sole, che mostra tutto com'è, dov'è. Cioè, ti fa vedere proprio tutto com'è, dov'è, invece, vedi, c'è una coerenza. Luna, notte, stelle, è coerenza. L'immaginazione? Amo l'argento e odio l'oro. No, perché effettivamente ti sembrerà strano visto che sono una donna, ma non mi piacciono i gioielli, non è strano. Adoro invece le pietre grezze naturali e non lavorate. Brava, la pietra. Ho una collana di ametiste fatta artigianalmente con gli scarti di lavorazione, per esempio, che è molto più bella e vera. I miei 5 film preferiti, The Others, un po' di fantasmini in giro, Nicole Kidman, Blade Runner, grande fantascienza, è grande anche chi l'ha fatto, cioè sia il regista che naturalmente l'attore. Una pura formalità, Edward Manny di Forbici, la 25esima ora, registi Tim Burton, Sam Raimi, Kubrick, Robetta, Tim Burton poi è di una ecletticità enorme. Scrittori Tiziano Terzani, Hesse, Lovecraft. Beh, mica vai bene, tuffi bene. Musica, qui non basterebbe la Treccani, ti metto i 4 gruppi fondamentali. Alice in Chains, questo lo sapevo. Metallica, Dark Tranquillity e Pantera. Rrr. il bacio della pantera, eh? Vabbè, oltre al metal, il rock, la musica classica, celtica, il folk. Bene, perché non bisogna fossilizzarsi in un genere, giusto? Assolutamente niente di elettronico, no, niente. Ho molti altri interessi, ma qui si farebbe notte. Sembra una lista assurda, ma non è vero. Ma pensandoci, il filo conduttore c'è, come sono arrivato alla conclusione di essere una persona propensa a non fermarmi alle apparenze e a cercare il lato più nascosto e migliore delle cose. Solitamente cerco sempre il lato positivo in tutto, anche se c'è sempre meno posto per le persone troppo sensibili in questo mondo infame. Ciao G, grazie per quello che fai, tu sei come la musica, un chiaro di luna nell'oscura notte dell'esistenza. Chiaro di luna? È chiaro, Beethoven? Ma è chiaro che arriva la pubblicità adesso.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sono qui, ovviamente, per affrontare un altro argomento. Di che parliamo oggi? Beh, non è un argomento nuovo, nuovo. In tanti parlano di questo argomento. I sogni e non solo, però porterò delle testimonianze, ma per introdurlo l'argomento, leggo questa ennesima mail che mi manda Lupin sulle curiosità fiorentine, il sogno premonitore, così abbiamo la possibilità di andare avanti, Ciao caro umano e disumano amico G, proseguo con le mie curiosità e leggende fiorentine. Il sogno premonitore, Giovanni Cavalcanti, sì, nelle sue storie fiorentine racconta di un singolare e drammatico episodio avvenuto intorno al 1400, intorno, cioè qui c'è il 400 intorno, a un cittadino fiorentino di nome Anselmo che abitava in via del Cocomero, sapete? Via del Cocomero, come si chiama ora? Addirittura via Ricasoli, Via del Cocomero si chiama. Ma insomma, il povero uomo, via Ricasoli, vabbè, insomma, è centralissima, importante, no? Via del Cocomero, bello, però quasi era meglio. Il povero uomo soffriva da tempo di una strana forma di incubo notturno ricorrente. Sognava infatti di essere azzannato a una mano da un leone e di venire successivamente da questi. Sbranato, prima dalla mano e poi sbranato, un leone, sapete a Firenze poi leoni ce n'erano, di leoni. Questo incubo gli aveva procurato una forma di terrore congenito nei confronti dei leoni e di qualunque felino in generale, tanto che per fargli vincere questa paura amici e parenti avevano inutilmente cercato di convincerlo ad andare a vedere da vicino i leoni che, simbolo della Repubblica di Firenze, Fiorentina, venivano fieramente tenuti in gabbia dietro Palazzo Vecchio, infatti Piazza dei Leoni, sì. Ma ogni tentativo fu inutile, veramente si tenevano i leoni vivi, no? Per far vedere come era forte Firenze, aveva leoni, Barzocco stesso. Ma ogni tentativo fu inutile, il solo pensiero di trovarsi a tu per tu con uno di questi animali, anche se diviso da solide sbarre, terrorizzava il nostro amico Anselmo. Finché un giorno un cerusico, una specie di medico, che potremmo definire in questo caso uno psicanalista dell'epoca, prospetterà al poveraccio l'ipotesi di superare il problema avvicinando e prendendo confidenza con dei leoni finti. Cioè, proviamo con leoni finti, al posto di quelli veri. Considerando il fatto che Firenze era piena non solo di leoni vivi, ma anche di statue di leoni e Marzocchi. Marzocchi è quello che sta così, con la zampa e tiene lo scudo, col giglio. Ci sono sia in pietra che in bronzo. A questo proposito venne fatto notare che proprio in fondo a via del Cocomero si affacciava la porta laterale del Duomo, detta appunto la Porta dei Leoni. C'è anche oggi, esiste, è anche ben conservata, c'è. Sì, c'è. L'ho visto questi leoni, sì. Perché era custodita da due statue in marmo, una leonessa a sinistra e un leone a destra. Questo leone aveva le fauci spalancate. E il cerusico consigliò al buon uomo di infilare la propria mano dentro l'apertura per vincere una volta per tutte ogni timore. Tanto, questo è un leone finto, metti la mano dentro, non succede nulla, ti passa il timore. Era una domenica mattina, racconta il Cavalcanti. E l'Anselmo, quasi come una liberazione, si convinse a compiere quest'ultimo atto che lo avrebbe portato alla totale guarigione. Di buon'ora uscì dalla propria casa. Va a mettere la mano nella bocca del leone, è bello. Tanto l'è finto, non mi può far nulla. Per questo incubo che di notte lo tormentava sempre, quindi faceva sparire l'incubo. Percorse tutta via del Cocomero, seguito da una folla, perché la cosa, sapete, a quei tempi non c'erano giornali, televisione, c'erano partite di calcio, forse calcio storico, però ecco, c'era veramente il fatterello che diventava importante nella città, no? E quindi, seguito da una folla di parenti, amici, medici, curiosi, tutta una specie, Anselmo va a guarire, mette la mano nel leone, Si trovò di fronte alla porta dei leoni, salì i gradini che lo separavano dal finto felino e dopo un ultimo sospiro, e fra le incitazioni presenti, dai Anselmo, vai, metti la mano nella bocca del leone, infilò la mano destra dentro la bocca del leone aperta. Però successe che facendo questo trovò un piccolo abitante della mano, anzi non della mano, della bocca del leone, uno scorpioncino, cioè praticamente mise la mano nella bocca, dentro c'era uno scorpione che lo punse, ma lo scorpione stava lì, perché i scorpioni stanno dove ci sono sassi, pietre, sai, gli scorpioni stanno dove gli pare a loro, insomma, stava lì dentro, poi tranquillo, cioè, se vieni a mettere la mano io ti pungo, ti pinzo, ma non sarebbe morto per questo, per la puntura dello scorpione, ma per la tensione e la paura morì all'istante di crepacuore. Che quando sentì pungersi, dice, allora il leone mi sta mangiando la mano. La paura fu tanta e il povero Anselmo morì sul posto. Ecco che il sogno premonitore aveva avuto ragione. Sì. Perché il sogno diceva che sarebbe stato morso una mano, poi sbranato. Ecco, la mano ha avuto il suo, come dire, morso, però, dello scorpione, e poi lo sbranamento significa la morte, insomma, no? Hai capito? Povero Anselmo, dice Lupin, comunque per la cronaca anch'io ho provato a infilare la mano nella bocca del leone e fortunatamente mi è andata bene. Attenzione! Devo però riconoscere che condizionato da questo episodio ho avuto un certo formicolio alla mano. Forse c'erano le formie, allora. C'erano le formie, Nini, eh? Vabbè, e per oggi è tutto. A te la linea G. Un gran saluto da Lupin, eh? Vabbè, questo per dire, ci sono sogni, ci sono premonizioni, sono anche premonizioni che vengono fatte da persone, no? Il vecchio, antico concorrente di Mike Buongiorno, Massimo Inardi, qualcuno ricorderà, ormai è morto da tempo, Massimo Inardi era un parapsicologo molto bravo e vinse anche un premio, no? Sembra Rischia Tutto, un bel po' di anni fa. Raccontava un episodio carino, sì, insomma carino, si fa per dire, e cioè un sensitivo aveva previsto a un uomo che sarebbe morto sotto un treno, dicendo, ci penso io, in treno non ci vo'. Non entro più in vita mia in una stazione, non mi avvicino mai a due rotaie di treno, io sono sicuro, perché come fa a arrotarmi un treno, a buttarmi sotto un treno se io sto lontano sempre da qualsiasi punto dove possa passare un treno? L'uomo si trovava in macchina, in automobile, una fila davanti a lui. Uno di questi enormi camion, trasporto eccezionale, trasportava un vagone di treno. Il vagone si sgancia, tra, e schiaccia la macchina che c'è dietro. Dentro c'è lui che muore sotto un treno. Per dire, non si sa mai. Puoi prendere tutte le precauzioni possibili, ma quando è detta, quando è scritta, però. Qualche piccolo sogno premonitore, anch'io, già, anch'io voglio aggiungere alla lista. Sogni o premonizioni. A parte un sogno che spero non sia premonitore, ora un po' meno, ma spesso anni fa sognavo che io mi trovavo in mezzo alla gente tutto nudo. Entravo in un negozio e ero nudo, completamente, tutti vestiti, e io tutto nudo, una cosa tremenda. Ma com'è possibile? Come sono arrivato fin qui? Cioè cercavo di... è tremendo perché sai com'è, la gente ti guarda, no? Nel sogno. Però questo ha un significato sicuramente, ogni tanto mi capita ancora. Oppure quello di... di essere in certe situazioni e guardare, insomma, e non trovarsi più il pisello. Si era svitato, come se si potesse avvitare o svitare a comando, svito, avvito. Mi trovo in un posto magari con una signorina e non ce l'ho, era rimasto a casa svitato, cioè cose di questo genere, cose di questo genere, cioè, tremendo. Cioè il sogno, poi io ho la fortuna di sognare molto, di ricordarmi poco, quasi nulla di quello che sogno, ma i sogni ricorrenti, quelli li ricordi per forza, perché ricorrono, diciamo, questo l'ho già sognato, cioè ti viene, non te lo ricordi una volta, alla fine ti viene in mente. E queste, insomma, sono cose che sicuramente hanno una spiegazione psicanalitica, che so. Però qualcosa si è avverato, cose piccole, però stravolgenti nella loro uguaglianza al sogno. Quella delle monetine, per esempio, quella delle monetine è una cosa inspiegabile. Io per anni ho sognato di essere in macchina, parcheggiare la macchina, scendere dalla macchina e trovare una distesa di monetine da 50 lire. Cioè, che sogno gli è? No, così, ma tante, che io poi raccoglievo e l'ho sognato una volta, due volte, non so quante volte io abbia sognato questa cosa. Dico, ma non è un sogno normale, probabilmente ha un perché, ha una spiegazione. Allora a un certo punto, quando mai potrà succedere? Era il tempo della lira, quindi le monetine erano da 50 lire. Oggi io uso la moneta da 50 lire per fare il lancio della monetina. Bene, oggi, insomma, da un bel po' di tempo. Guardate che mi è successo veramente. Io arrivo in un luogo, parcheggio la macchina, scendo dalla macchina, un luogo abbastanza, non è una strada normale, un po' sterrata, con non tanta gente intorno, insomma, un posto non molto transitato da persone, e non mi ricordo nemmeno perché avevo fermato la macchina lì, forse mi scappava la pipì, non ricordo, però io ho parcheggiato lì. Scendo dalla macchina e vedo una distesa immensa di monetine da 50 lire, uguale, preciso, identico al sogno, uguale, siete uguale, proprio anche il luogo. È lo stesso, perché era sempre lo stesso posto, il luogo corrispondeva. Scendo dalla macchina, non c'era nessuno, sicché posso esprimere anche, anche parlando a voce alta, cioè, perché è questo? Ma è uguale, sono state un centinaio di monetine, tutte da 50 lire, solo da 50, tutte disseminate, una accanto all'altra, così in ordine sparso, dove io avevo parcheggiato, sono sceso e lì c'erano. Le ho raccattate tutte, ovviamente, no? Come nel sogno. E poi l'ho portato a casa, non so che fine abbiano fatto quelle monetine. Forse l'ho spese, forse non lo so. L'ho date, ho fatto un'elemosina. Non mi ricordo sinceramente, perché è successo diversi anni fa. E da quel giorno quel sogno non l'ho fatto più, perché si era avverato. Questo vuol dire qualcosa. Mai più ho sognato quella situazione, ma prima la sognavo spesso. È una premonizione, magari un fatto assolutamente innocuo, non sa di nulla, cioè non cambia la vita. Non fa... Io in seguito ho cercato di sognare milioni, no? Sognare milioni, ora scendo dalla macchina e sogno di trovare milioni, poi magari succede, non mi è riuscito nemmeno di sognarlo, perché se vuoi sognare una cosa non è mica che tu la possa sognare, no? Ecco questo, ma il mio rapporto con le monetine va anche al di là dei sogni, al di là dei sogni. Mi capita un altro fatto, sempre al tempo della lira, come le monete da 100, ho fatto un passo avanti. Sì. Un'altra volta io sempre parcheggio la macchina nei pressi di un cimiterino, cimitero di Scandicci, un cimiterino nei pressi di Scandicci. Vabbè, ma non dovevo andare al cimitero, La parcheggio lì perché dovevo andare non so dove. C'è un vialetto che porta a questo cimitero. Metto la macchina lì perché c'era posto. Appena scendo di macchina vedo che ci sono 100 lire in terra, ovviamente, le raccolgo. Raccolgo 100 lire. Poi dico, ce ne sono altre 100. Io dico, ce ne sono altre 100. Come ce ne sono altre? Dove? Lì non c'era più nulla. Uno quando trova i soldi, è vero che guarda anche per vedere se ce n'è degli altri? Sì, Vabbè. Io ne trovo altre 100. Sicuramente, io sento che ci sono. Allora io mi sono incamminato a piedi verso il cimiterino. Ci sono, o c'erano, ai lati delle aiuole, quindi con una parte sterrata, no? Dove partono queste, no, aiuole dei cespugli, come dire, delle piante, insomma, anche degli alberi, non era proprio aiuola. E niente, sento che c'è lì un'altra moneta da 100. Vado avanti, percorro alcuni metri, sempre guardando questa parte sterrata al lato del marciapiede, e dico, ecco, qui non si vedeva niente. Scavicchio con la mano nella terra. Una decina di centimetri di profondità, tiro fuori, c'era una moneta da 100 lire. L'ho tirata fuori, terrosa. Come ho fatto a sapere che lì c'era? Prima avere la consapevolezza che ce ne sarebbe stata un'altra lì vicino, non solo quella che ho trovato, ma che fosse proprio lì, sotto 10 centimetri di terra. Non lo so, eravamo vicino al cimitero. Quindi può darsi che qualche effluvio, qualche... Cioè, a parte che significato ha trovare 100 lire? Nulla. Ma il trovare e sapere senza saperlo, che fossero lì, insomma, è un fatto. Con i cimiteri ho un'altra esperienzina bellina. Andavo spesso in un cimiterino che si trova nei pressi di Figline di Prato. C'è un cimiterino con un cancellino. E io andavo in quella zona perché cercavo dei fossiletti che mi piaceva trovare in quella zona. Poi, siccome mi piace andare nei cimiterini, entravo spesso in questo cimitero. Tutte le volte che ne uscivo, spam! Il cancello si chiudeva alle mie spalle, da sé. Cioè, io entravo, lo lasciavo aperto, uscivo, era ancora aperto, ma appena uscivo dal cimiterino, sblam, mi si chiudeva le spalle. È successo una, due, tre, quattro volte, tutte le volte andavo là, ho detto, a un certo punto facevo proprio la prova, entravo e riuscivo, pam, entravo, aperto, riuscivo, pam. Qui si può immaginare un significato. Cioè, i morti non mi volevano ancora, insomma, c'è ancora un po' presto per venire fra noi. E quindi mi sbattevano la porta dietro, come dire, vattene, vivi nel mondo ancora. E infatti ho vissuto un bel po' di anni già dopo questi episodi. Anche questo mi sembrava particolarmente simbolico. E poi altri, siamo partiti dai sogni, ma si va non sono un sensitivo, penso che succeda a tutti, per esempio, di pensare una parola in quel momento o di dirla in quel momento, che so, hai la televisione accesa, hai la radio accesa, qualcuno la sta dicendo in quello stesso momento. Credo che sia proprio normalissimo. Un po' meno normale è andare sempre in macchina, c'è sempre la macchina di mezzo, cioè praticamente arrivare a una curva e sentire che dietro questa curva, sentirlo con chiarezza, vederlo con gli occhi della mente, che dietro ti attraverserà un gatto e tu non lo vuoi buttare sotto, ovviamente. Quindi mi successe una volta che dissi, è una curva, non si poteva vedere cosa ci sarebbe stato dietro, dopo la curva. Era una curva anche abbastanza curva e dissi, c'è un gatto, devo rallentare. Rallentai, e proprio perché rallentai il gatto poté passare, perché c'era il gatto. Salvato il gatto. Qualcosa mi aveva suggerito qualcuno che ci sarebbe stato un gatto da salvare e da non buttare sotto. I gatti si sa come fanno, attraversano, non è colpa loro, siamo noi in colpa con le macchine che ammazziamo, schiacciamo tutto quello che troviamo sul nostro cammino. Bene, ecco un altro episodio che mi ha fatto pensare. Qualcuno mi ha avvertito, ha salvato il gatto. Vabbè, bene, sono contentissimo di questo. Ecco, sogni, monetine, immaginare che e poi sì, insomma, una serie di fatti che in qualche modo penso sia abbastanza normale per tutti. Io sono convinto che molti di voi che mi ascoltate dire queste cose qua, molti di voi avete provato qualche episodio di questo genere, in particolare i sogni che si avverano. Però appunto non cercate di sognare le cose che volete si avverino, perché non ci riuscirete. Il sogno viene da sé e quando viene, se vuole avverarsi, ci pensa tutto da sé. Non dovete fare niente, preparare niente, preordinare niente. I sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore. Ma era Cenerentola, eh? Io sono il vostro Cenerentolo, dopo questo discorso pieno di sogni, di premonizioni, di cose, insomma, che in qualche modo punteggiano in modo misterioso, ma forse non tanto, la nostra vita. Dopo questo io mi alzo dal seggiolino e vado di hae, eh? Ah, fermiamoci un pochino qui al crucir bla 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 bla. Ecco, togliamo la penna vino da dove l'ha messa qualcuno, eh? Sì, vabbè, vediamo di trovare qualche cosa qui, dai, 230 verticale, sono solamente tre lettere, cominciamo così, 230, osservatorio abbreviazione, 230, osservatorio, com'è l'abbreviazione di osservatorio? Vabbè, insomma, non me lo ricordo, facciamo il 229, orizzontale, ma che strano. Yoko che sposò, Yoko Ono, osservatorio comincia con la O. Andiamo il 247 orizzontale, attira il pesce, attira o pesce, non lo so, amo, no, esca, ho perso il punto. Esca, attira il pesce. Os, sarà os con due S, osservatore. Facciamo il 259, orizzontale, 259, insaporire col cloruro di sodio. Ma penso che sia salare, no? Salare. Dunque, quindi os, osservatorio e os con due S. Si vede? 2S. Poi vediamo il 231 verticale, 2-3-1, l'amore di Aci, Aci? All'Aci, non state all'Aci, sì, si fa anche il bollo, si fa anche, ho fatto la visita per il rinnovo della patente, ogni tot anni bisogna farla, sì? Sì, sono andato all'Aci, davvero, e il medico mi ha detto, ma lei ci vede 10 decimi, e che grullo, sì, Dio, io, va bene, andava bene, però Aci, lascio a voi, ecco questa per esempio lascio a voi, è la 178 orizzontale, 178, film di Spike Lee, film di Spike Lee. Il film di Spike Lee, sapete che è un grande regista, nero e impegnato, no? Ora, il film di Spike Lee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allora, è lungo il titolo, ci sono la seconda e la terza OL, O-L, poi tre vuote e poi RLING, Blablabla. Lasciamo questo film di Spike Lee, Spike. Beh, e torniamo alla base, base per altezza diviso 2. Dunque, allora e oggi voglio, ci sono novità, ci sono intercettazioni telefoniche, senti là, prendiamo i giornali, prendiamo i giornali e vediamo che cosa abbiamo. Mamma mia, sa. Ho visto la partita di ieri, ma la Spagna va bene. La Russia invece, che c'entra? C'entra l'una, vabbè. Nuove intercettazioni e scontro, dice la Repubblica. Rai Mediaset, ecco le telefonate di Berlusconi su politici e attrici. E ce l'ho qui. Mi sono stampato, sai. Io mi sono stampato dal Corriere della Sera, la Repubblica. Mi stanno facendo un mare di casini. Telefonate di Berlusconi al produttore De Angelis. Telefono a Marinella? No, ragazzi, io credo che anche i giornalisti abbiano perso un po' la misura, ecco, non so, c'è qualcosa che non... Ma non perché c'è Berlusconi di mezzo, è proprio in generale, non sanno più dove andare a parare. Perché c'è uscito un, ecco questo qua, l'Espresso, no? L'Espresso. Pronto Rai? L'Espresso con tutte le, cioè, questa come si può dire, le intercettazioni, e naturalmente la Repubblica fa la pubblicità a questa cosa qua. Allora, vediamo se qui che cosa. Berlusconi intercettato, è bufera, PDL Nazione, PDL, in azione il partito della crisi, quei colloqui con Sacca sullo sfondo Rai, Mediaset e Senato. Sì, poi c'è Willer Bordon che c'ha la moglie attrice, cioè, insomma, De Angelis, nessuna raccomandazione sul cast, decideranno tutto loro, è un vero ricatto, ci voleva un decreto, poi c'è di mezzo Maurizio Costanzo, c'è di mezzo tutto, c'è Luca Barbareschi, ogni osa, c'è veramente di tutto in queste intercettazioni. Un ruolo alla Troisi, se no fa pazzie, questa Troisi, che poi io ho visto le fotografie di questa Troisi, è una tarifattona, ma possibile, mi chiedo, no? Che questa gente così importante, così berluscona, questa gente berluscona debba per forza occuparsi di queste quisquilie. Ma perché? Perché di mezzo ci sono le donne, perché una volta si diceva tira più un pelo di sì, ora le si spelacchiano tutte, non si può dire nemmeno questo. Però, capito, c'è di mezzo la donna, la moglie di quello lì, o l'amante di quell'altro, oppure la propria amante, no? Sai com'è? Troisi, attrice tra l'altro in Capri. Poi c'è la Giuditta Saltarini, c'è di mezzo anche Gianni Letta, adatta a un posto al sole. Gianni Letta voleva trovare un posto per Giuditta Saltarini, che è una vecchia attrice che è poi vedova di Renato Raschel. Questo sarebbe secondo me un atto di bontà, ecco, trovare un lavoro e così via. È Eliana Miglio segnalata dalla Moratti per un provino. Ragazzi, è possibile che si segnalino le attrici, ma gli attori maschi, solo le attrici femmine, perché? Non lo so. Comunque è una cosa che mi fa quasi rivoltare lo stomaco, sia per quello che veniamo a sapere, sia per quello che costituiscono queste basse uscite, diciamo, editoriali, veramente a livello, sì, parlano male dei politici, ma loro non si distinguono per miglior condotta, parlo dei giornalisti e degli editori. Intanto la Nazione ci dice muore bruciato tra i rifiuti, senti là, incendio in una ditta specializzata nello smaltimento scarti speciali, come scarti anche i lavoratori, vero? La vittima è un romeno di 47 anni, intanto gravissimo, un sessantenne grossetano, feriti altri due operai, paura per la nube tossica. Insomma c'è di tutto, c'è una notizia che c'è il morto, c'è il ferito grave, c'è la nube tossica, c'è ogni cosa, ci sono i rifiuti, ma... Questa è la notizia delle notizie, insomma, si fa per dire. Intanto a Perugia c'è un'inchiesta, una jeep romana, Luisanna Figliolia, si occupò di sanità, politica e nuove BR. Avrebbe millantato interessamenti e ottenuto favori dal produttore Cecchi Gori. Di là, Gioielli, viaggi e vacanze. Chiedeva regali a Cecchi Gori, questa. Jeep, giudice, eh? Oh, che classe anche, la classe dei magistrati. Oh mamma, a Firenze alba di terrore, sequestrato disabile. Come? Perché? L'uomo è stato minacciato con una pistola da due sconosciuti ed è stato rapinato mentre era alla guida della sua auto in piazza della stazione, capito? Capito? Ecco, tolleranza zero, ecco, che cosa si fa qui? I lavavetri? Un lavapiuvetri a Firenze, qualche cosa vanno a fare. Ma che ti devo dire io? Ma che, Cecchi Gori svenato da un jeep. Guarda qua, povero Cecchi Gori, ma tutto a lui. Ma lui ungeva? Ungeva, a quanto pare. Viaggi, vacanze e gioielli in cambio di aiuto. Aiuto, poi. Questa Figliolia, però, perché questo cognome non si dice Figliolia, ma Figliolia, di Perugia, io... Questo cognome non mi è nuovo. Io ricordo di aver fatto il militare a Foligno. Sì, l'ho detto. Prima a Foligno, poi dopo da sottufficiale a Cremona. A Foligno ho fatto la durissima scuola sottufficiale. Chi era il colonnello comandante della mia caserma? Era il colonnello Figliolia. E troviamo in Umbria, magari ragazzi, ci sarà mica qualche... No, odiato peraltro, odiato, sì, raffigurati. Ci facevano un mazzolin di fiori che viene dalla montagna. Insomma, ancora intercettazione anche qui. L'Italia ha buttato 35 miliardi, miliardi di che? Di euro, ragazzi, di euro. E io trovo le monetine da 50 lire. Ma vi rendete conto? Qualche altra occasione è andata anche meglio, ma non si parlava di premonizioni di nessun tipo. Sì. Ecco, Donadoni non c'è più, è morto. Torna Lippi, ma morto nel senso come CT. Ora io mi domando una sola cosa, ma perché è andato via Lippi se doveva tornare dopo un po'? Ci poteva rimanere lui, no? Ha fatto il campionato mondiale, il campionato del mondo, grazie a un rigore, chiudo in bellezza, chiudo. Però ora torna, questo non è molto coerente, indubbiamente, poteva rimanerci lui, anche ad affrontare... un momento spinoso come l'europeo, per esempio, no? Invece hanno mandato al massacro il povero Donadoni, che ora mi fa pure pena, pare non ci abbia nemmeno la buona uscita, Sì. Io però ce l'ho da buon uscire di... Sì, durante la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua, sono buon uscito da dietro e sono venuto davanti. Certo, perché come vi ho detto prima, ieri sera ho guardato la partita della Spagna con la Russia. Beh, quella era una bella squadrettina, la Spagna. Però va detta una cosa, no? Alla Russia gli hanno rifilato 3-0. A noi nulla, Cioè, noi siamo usciti ai rigori, ma noi non sono riusciti a farci gol, diciamo che noi sa meglio della Russia, però peggio sempre della Spagna. La Spagna ha potuto giocare bene perché quella povera Russia era un po' intilizzita. Però, sai, quando uno guarda la partita, ascolta anche il telecronista, no? Perché il telecronista, come dire, è la nostra voce. Poi c'è l'esperto, il tecnico, diciamo, l'ex calciatore che affianca, un po', come si può dire, pittoresco in questo caso. Però, te te l'attendevi da Civoli, vero? Telecronista di ieri sera. Un errore come quello che sto per farvi vedere alla lavagna? Io non me l'attendevo, ma me lo sono trovato davanti e me lo sono subito preso. Ho preso nota, via. Via i gassi di scarica dell'onorevole Scilipoti e andiamo su Marco Civoli. Marco Civoli, ah sì? Beh, chissà quanti hanno visto la partita ieri sera, chissà quanti avranno notato una certa frase detta dal Civoli stesso. Ecco, ha detto a un certo punto, ora non mi ricordo il contesto della frase, ma così, semplicemente il verbo, ha detto non... No, attenzione, soddisfava, guardate che questo è un errore che fanno spesso, sì, lo fanno, invece che soddisfaceva, perché, vedrai, no, viene dal verbo fare, soddisfare, quindi faceva, non fava, capito? Ma Civoli fava, vedrai. Marco Civoli, uno che fa le sue, a parte che bisogna dire la verità, ormai telecronisti di grande personalità non ce ne sono più. Beh, non c'è più il Martellini, ma nemmeno il Bruno Pizzul. Ecco, che aveva dato un'impronta di grande personalità, di riconoscibilità. Ora io a stento riesco a riconoscere un telecronista dall'altro. Mi sembrano un po' tutti uguali, un po' anonimi, ecco, in effetti, sono anonimi. Ma questa è una, diciamo, una considerazione di fondo. Però, con Marco Civoli, che normalmente è abbastanza corretto nel parlare, insomma, che dica... Soddisfava Marco Civoli, no fava, capito? Vediamo Marco Civoli,
Marco Civoli,
eccola, caro Marco Civoli, fava, no, faceva, soddisfaceva, non soddisfava, ecco, Marco Civoli. Caro, non mi hai soddisfatto, non mi soddisfavi, va bene dai, allora vediamo a questo punto che cosa voi mi avete scritto, vieni qui che oggi dobbiamo lanciare poi 3 monetine, perché oggi è venerdì, dunque, allora, sì, déjà vu, mi dice, semplicemente un messaggio, déjà vu, anche, sì, il famoso déjà vu, già visto, e poi mi succede. Dunque, a me alcune volte mi capita di prendere in mano il telefono pochi secondi prima che mi arrivi un messaggio. Ah, bene, sì, capita, dice Sbrindo, è vero, sì. Oh, dopo The X-Files, The G-Files, ma si parlerà anche di UFO, sì, anche se io quelli non l'ho mai visti, no? Dunque... dunque, ciao G, io una volta ho sognato Panariello, mamma mia, no, sogni, aspetta, è andato via, che era con me ed eravamo benzinai, però lui era vestito da investigatore e aveva una chitarrina. A un certo punto arriva un tassi americano e lui fa finta di mettere la benzina, poi passa a piedi un vecchio con una scarpa rotta in mano e stava andando dal calzolaio. Panariello lo guarda e gli fa: che puzza quella! E poi si è messa a suonare e cantare e io mi sono buttato in terra dalle risate anche durante la notte. Non era molto da ridere, comunque è molto strano, no? Hai sognato questa cosa, però poi si è avverata? Questo. Robby dice: Lola Darling, dice anche Shrek, ormai sono i due campioni, ma anche oggi Robby è arrivato per primo. Lo sai che all'ACI si può pagare solo in contanti? Non accettano assegno bancomat. Perché secondo te? Mi dice Pupi. Non ho la più pallida idea, ACI. Può darsi che non si fidino, Può darsi? Vabbè, dunque, non capisco che ci sia di male se Barbareschi, mentre lavora per la RAI, telefona perché ha bisogno di un aumento di budget. Penso che sia normale che faccia parte del suo lavoro, per di più all'epoca non era nemmeno parlamentare. Sì, questo è vero, hai praticamente ragione, perché in effetti lui fa un lavoro di produzione, di fiction e così via, quindi si interessa al suo lavoro, non era nemmeno parlamentare, quindi non c'entra proprio niente, è normalissimo, è vero, questo è vero. I giornali si stanno trasformando in riviste di gossip, mentre nel mondo accadono fatti ben più gravi che non vengono nemmeno citati, sono completamente d'accordo, ci buttano l'oppio dei popoli. Ciao G, secondo te chi vincerà la finale tra Germania e Spagna? Io tifo per la Spagna, se permetti. Un'altra cosa, dove si trova il cimitero dove, quando uscivi sicuro del cancello? Io l'ho detto, figline di Prato, va bene? Lanciamo, eccolo! Per oggi la monetina dice, che dice? Quattro un po'?
Ha detto no.
Ma per domani? Domani venerdì? No, domani sabato, cioè, che ha detto?
Ha detto sì!
Molto bene, Gonzellino. Vediamo domenica. Domenica. Le vostre angosciose domande hanno questa risposta. Guardala bene.
Non credo ai miei occhi. Ha detto no un'altra volta.
Ai. Allora, no, sì, no, ma tanto lunedì saremo di nuovo insieme. Ciao a tutti dal vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano.
Amico G.
Ciao G.